Palazzo Vecchio informa i lavori del Consiglio Comunale in collaborazione con l'Ufficio Stampa e la Direzione del Consiglio del Comune di Firenze.
Consigliere Luca Milani del gruppo del Partito Democratico, Presidente della Commissione Bilancio. Questa storia della classifica è diventata una notizia a livello nazionale, lei oggi fa una comunicazione in Consiglio Comunale.
Infatti ha fatto bene l'amministrazione comunale a prendere questi dati con cautela, avevamo detto che avremmo preferito esaminarli a fondo attraverso l'ufficio statistica e infatti dall'analisi puntuale dei dati si scopre che c'è stato un errore nella classifica di Italia Oggi e la Firenze quindi non scende come qualità della vita ma addirittura migliora di 4 posizioni.
Quindi la sua comunicazione che cosa sottolinea?
La mia comunicazione vuol sottolineare 2 cose. Uno, che quando si fanno appunto queste classifiche bisogna essere estremamente cauti e attenti. Ha fatto bene il sindaco Nardella a prendere subito distanza da questa classifica per l'appunto. E poi l'altro messaggio che vorrei dare è quello delle opposizioni, che non c'è da godere se per la nostra città succedono delle cose per cui appunto peggiora ad esempio in un'ipotetica classifica, ma c'è invece da tifare tutti perché le cose a Firenze vadano bene e questo appunto mi sento di farlo in Consiglio Comunale.
Palazzo Vecchio informa.
Consigliere Axekalos del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, una domanda di attualità che si è basata su un fatto di cronaca, un'ennesima aggressione nei confronti di un autista dell'ATAF.
Sì, il 20 novembre c'è stata un'ennesima aggressione in piazza Puccini di un autista di genere femminile che ha subito aggressione, minacce, calci alla cabina dove guidava, quindi noi abbiamo chiesto spiegazioni al comune perché non può dal momento che ha privatizzato ATAF lavarsene le mani e il comune ci ha risposto che le competenze non sono sue ma di ATAF e della regione, ma per noi invece, siccome il servizio di trasporto pubblico è nel comune di Firenze, il comune ha l'obbligo di almeno informarsi e fare tutto quello che è necessario per rendere sicuri i lavoratori mentre svolgono la propria mansione lavorativa.
Possiamo quindi dire che la risposta dell'assessore Giorgetti non l'ha soddisfatta?
Minimamente, assolutamente no, perché molto di più si potrebbe fare. L'assessore Giorgetti sono mesi che dice di voler incontrare le associazioni sindacali, ma non le incontra, quindi vorremmo delle risposte maggiori e soprattutto azioni che in questo momento non ci sono.
Palazzo Vecchio informa i lavori del Consiglio Comunale.
Dopo le comunicazioni, le domande di attualità dei consiglieri comunali, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata domenica scorsa il 25 novembre, giornata in cui su Palazzo Vecchio aveva sventolato la bandiera a mezz'asta, in Consiglio Comunale è stata fatta una comunicazione dall'attrice Daniela Morozzi.
Ho pensato molto a che cosa avrei potuto dire io oggi qui rispetto alla giornata sul femminicidio e rispetto anche a un ruolo come quello che io ho, che è quello di essere un'attrice, una regista, una persona che fa un altro mestiere da quello della politica. Ho fatto un lavoro molto bello che mi piaceva presentarvi con la professoressa Irene BM su il sessismo linguistico all'interno della scuola. Credo che si debba iniziare a cambiare un processo molto prima, che è cambiare la testa delle persone. Questo inizia da un valore, da un processo culturale che inizia nella scuola, che inizia dai bambini. La scuola è ferma agli anni 50. Se voi leggete i sussidiari dei bambini, la situazione rispetto al maschio e alle femmine e quindi alla presentazione degli stereotipi femminili e maschili è veramente imbarazzante. Per me l'incontro con lo studio scientifico della professoressa BM è stato illuminante e credo che il lavoro che lei ha proposto è un lavoro che va soprattutto per le bambine ovviamente, ma anche per i bambini. Quando noi andiamo a leggere le storie che vengono presentate, la cosa sconvolgente è che i dati che vengono fuori e che emergono sono questi. Adesso ve ne leggo soltanto alcuni. I protagonisti maschili e femminili delle storie che vengono presentate ai nostri bambini nelle scuole, vi parlo della scuola elementare, sono questi. Il 59% i protagonisti delle storie sono maschi, contro il 37% delle femmine. C'è un rapporto di 10 a 16. Le donne e le bambine diventano sempre gruppo di minoranza. Ma non è soltanto questo il problema, è anche come i protagonisti delle storie vengono presentati. I protagonisti femminili sono sempre presentati ambientati in spazi chiusi, spesso in casa, spesso in cucina, ma non solo in cucina, ma davanti a una cucina, spesso davanti a una pentola, spesso davanti a un fuoco, spesso a cucinare. Protagonisti maschili sono sempre spesso presentati in luoghi aperti, grandi, spazi vivi, al mare, nelle foreste, nei boschi, nei deserti, nelle isole, spazi molto ampi dove l'uomo è libero, mentre la donna è sempre in giardino, nel parco, nella terrazza di casa e appunto a cucinare. Adesso vi leggerò un piccolo elenco che secondo me è stato folgorante, spero che lo sia anche per gli uomini qui e anche per le mamme, soprattutto dei bambini, e che facciano attenzione a quello che vedranno e che leggeranno e che stiano attenti ai libri che vengono sottoposti ai loro figli. Quali sono gli aggettivi utilizzati per definire il genere maschile e qual è il genere femminile? Per il genere maschile, gli aggettivi che vengono presentati per i bambini sono questi: onesto, sicuro, coraggioso, serio, orgoglioso, ambizioso, minaccioso, pensieroso, concentrato, avventuroso, autoritario, furioso, duro, egoista, iroso, virtuoso, tronfio, saggio, deciso, audace, bruto, generoso, impudente, fiero, libero. Per le bambine: antipatica, pettegola, invidiosa, vanitosa, dolce, smorfiosa, civetta, altezzosa, affettuosa, apprensiva, angosciata, mortificata, premurosa, paziente, buona, tenera, vergognosa, silenziosa, comprensiva, docile, deliziosa, delicata, ipersensibile, innocente, servizievole, disperata. Questi sono gli aggettivi riferiti alle protagoniste e ai protagonisti delle storie e in tutti i libri di 10 case editrici, le maggiori case editrici che producono libri per le scuole elementari. Le professioni degli uomini: re, cavaliere, maestro, scudiero, scrittore, mago, dottore, poeta, pescatore, pittore, pirata, paggio, mozzo, medico di bordo di una nave, meccanico, ombrellaio, nobile, navigatore, scultore, alunno, scienziato, valletto, taglialegna, studioso, sceicco, viaggiatore, presidente di una squadra di calcio, profeta, riparatore di sedio, venditore, barbiere, artista, esattore delle tasse, bibliotecario, cantante, boscaiolo, architetto, artigiano, arrotino, giornalista, giocatore di carte, marinaio, geologo, babbo natale, contadino, capitano di una nave, crociato, ferroviere, comandante, esploratore, profeta. Per le femmine: maestra, bibliotecaria, strega, scrittrice, maga, nobile, pittrice, attrice, principessa, fata, befana, castellana, indovina, nutrice, casalinga. Fine.
Daniela Morozzi, attrice in Consiglio Comunale, una comunicazione in occasione della giornata contro la violenza contro le donne. Mi ha colpito molto la parte che lei ha dedicato al fatto che bisogna partire nelle scuole, il prima possibile.
Il prima possibile, perché è proprio nelle scuole che si annidano gli stereotipi, che la divisione maschio-femmina è immediata e parte proprio dall'immaginario che formiamo dei nostri bambini con i libri di testo, che sono fermi agli anni 50, quindi io credo che prima di tutto dobbiamo sconfiggere un modello culturale che divide l'uomo e la donna per arrivare a una parità.
Per esempio, quando sentiamo fuori dalle scuole le mamme che dicono non fare così, quello è un gioco da maschi, bisognerebbe intervenire anche a 5-6 anni?
Sì, e quando lo dici a volte ti dicono ma come sei esagerata, invece maschiaccio e femminuccio è un indice di assolutamente stupidità, perché non esiste il maschiaccio e la femminuccia, è uno stereotipo che lega subito un'idea, un'identità e un immaginario sia il bambino che la bambina e impedisce loro di immaginare qualcosa di diverso, che entrambi possono fare, una cosa da femmina e una cosa da maschio, è la stessa cosa.
Palazzo Vecchio informa.
Delibera misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del centro storico. Il consigliere Fabio Giorgetti del gruppo consigliare del Partito Democratico, anche presidente della Commissione per lo sviluppo economico. Cosa c'è in questa delibera?
Quattro cose fondamentali. Questa delibera è la terza tappa che ci ha consentito di limitare le licenze di somministrazione in centro, già iniziando nel gennaio del 2016 con l'introduzione del regolamento UNESCO. Ci ha permesso di regolamentare quell'attività di bagarinaggio, anche se la chiamiamo così impropriamente, ma è un'attività dal recinto delle grida che viene fatta davanti agli Uffizi e che chiaramente è la nostra immagine verso i turisti. È chiaro che non poteva essere mantenuta e quindi abbiamo trovato punto d'incontro che è l'obbligo di fare una convenzione con le amministrazioni comunali per la vendita dei pacchetti turistici, dato che comunque la vendita su suolo pubblico è vietata. La terza cosa importante è il divieto di trasferimento di attività di somministrazione in via De Neri, perché comunque vada è una via in cui su 72 sporti dalla relazione delle attività produttive 36 sono relativi alla somministrazione. Quindi ci sono moltissime, anche perché comunque vada c'è una, si viene venduto un grandissimo prodotto d'eccellenza, perché questi panini sono rinomati in tutto il mondo e sono chiaramente desiderio da parte dei turisti. Ciò vuol dire che comunque vada sono manifestate code che alla fine incorrevano quasi in un motivo di ordine pubblico alla fine nel diminuire appunto questi afflussi. Si è verificato anche un episodio di violenza tra gli avventori e l'esercente. Alla fine abbiamo dovuto comunque regolamentare tramite la Polizia Municipale l'afflusso e quindi vietare la permanenza del consumo del panino sul posto, in modo da comunque conciliare sia l'attività del negozio e comunque anche il consumo da parte di questo famoso panino. La quarta cosa è la regolamentazione dei risciò. I risciò e le navette turistiche che voi vedete all'interno del centro storico avevano bisogno di una regolamentazione. Un anno fa è entrata la normativa nazionale. Noi eravamo partiti con una sperimentazione sui risciò nel 2010 con 5 concessionari. In seguito alla liberalizzazione chiaramente sono moltiplicati. Alla fine questi risciò e queste navette turistiche rischiano comunque alla fine di intralciare il traffico e provano anche alcuni incidenti. Era necessario comunque regolamentarla, va bene, e vietare chiaramente attraverso una delibera di giunta l'accesso a certe zone. Quindi mi sembra 4 interventi su 4 pilastri della nostra esigenza della nostra città.
Queste sono leggi comunali. In passato è successo che le leggi comunali poi a livello nazionale non hanno retto, perché andavano a contrastare con la normativa nazionale. Siete sicuri questa volta della bontà dei vostri provvedimenti?
Allora, chiaramente un'area di rischio è sempre presente, però direi che il regolamento UNESCO è stato l'esempio seguito tra l'altro in molte altre città, perché io stesso andai col sindaco Nardella e l'assessore allo sviluppo economico dell'epoca Giovanni Bettarini 3 anni e mezzo fa in Parlamento per promuovere comunque anche una legge che potesse fare da base, da fondamento a quello che sarebbe stato poi il nostro regolamento. Quindi alla fine la base è stata messa, il regolamento è stato approvato dal gennaio del 2016 con 2 modifiche, oggi sarà la seconda, ha retto a tutti i ricorsi. Quindi da un punto di vista del ricorso del TAR credo che il regolamento UNESCO possa essere considerato un esempio da seguire.
Consigliere Francesco Torselli del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, voi vi siete astenuti a votare questa delibera, perché?
Sì, non abbiamo votato questo regolamento perché fin dal primo regolamento abbiamo sempre mantenuto questa posizione, perché ne condividiamo fondamentalmente l'impianto, condividiamo il fatto che il centro storico di Firenze non debba diventare un mangificio a cielo aperto, perché questo poi serve anche a garantire una migliore qualità del turismo. Siamo d'accordo al fatto che i bussoni, i cosiddetti bussoni, non possano continuare a passare in strade in cui fatica a passare un motorino, che i risciò non possano andare dove gli pare in qualsiasi area del centro e sostare e parcheggiare ovunque, ma ci sono alcune criticità che fin dalla prima versione questa amministrazione continua a non voler risolvere. Ne dico 2 su tutte. La prima, l'ampliamento delle superfici. Io sono d'accordo a non trasformare il centro storico in un mangificio, ma se un'attività di somministrazione alimentare ha un fondo a canto che chiude e che quindi rimane sfitto e che quindi diventa un luogo abbandonato, un luogo brutto, e lo prende, lo annette per farlo invece diventare un luogo vivo e migliorare la propria attività, non ci vedo niente di male. La seconda è su Via De Neri. Via De Neri sarà un mio pallino, ma io credo che la maniera per sconfiggere il problema attuale di Via De Neri non sia fare qualcosa per evitare che il problema dilaghi, come sta facendo l'amministrazione comunale mettendo dei vincoli e dei divieti, ma si debba trasformare il problema Via De Neri in opportunità Via De Neri, cioè trasformare il problema in ricchezza. Invece questa amministrazione comunale continua a fare di tutto perché il problema non dilaghi, continuando a considerarlo un problema.
Palazzo Vecchio informa i lavori del Consiglio Comunale in collaborazione con l'Ufficio Stampa e la Direzione del Consiglio del Comune di Firenze.